Il profeta Michea, l'abbiamo sentito nella prima lettura, scava con la sua domanda, scava in profondità nel solco dell'animo umano e dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere anche, cerca di scavare nell'animo del nostro Dio. Un profeta è un uomo ispirato, un uomo che parla con Dio, un uomo che si è messo alla sua obbedienza, a seguire la sua parola, un uomo che arrischia tutto, come Michea ha fatto, per la parola e la missione che ha ricevuto e la parola che deve annunciare al popolo di Israele. E allora gli sovviene questa domanda che credo sia nel profondo del cuore di tutti noi. Che cosa sarà gradito mai a Dio? Cosa vorrà che io faccia veramente? I miei comportamenti, le mie professioni, le mie giornate, quello che faccio nella famiglia, quello che faccio in chiesa, quello che faccio nella vita pubblica, è gradito a Dio? Dio vuole, apprezza, cosa vuole in realtà nel profondo? Come faccio ad avere una certezza che mi lasci una serenità del cuore che quello che io sto facendo in un modo o in un altro è a Lui gradito, mi approva? Credo sia la domanda di tutti gli uomini, è la domanda che ognuno di noi si pone, anche chi non crede si pone in maniera diversa, come ci ricorda in qualche modo San Paolo, con una sorta di dialogo interiore che la coscienza, cioè la nostra razionalità, la nostra intelligenza, quasi sdoppiandosi da se stessi, pone questa domanda a noi stessi. Il profeta la pone a sé, ma la pone a Dio. Allora cosa farò? Lì si risponde. Farò questo, farò quello. E forse dare a Dio tutto quello che io posso, compreso addirittura i figli, gli diceva. Il frutto, cioè quello che io di più caro ho sulla terra. E forse in questi gesti anche eccessivi, ma insomma tentare di offrirgli i miei averi, quello che mi appartiene. I figli erano comunque possesso del padre, della famiglia, del capo famiglia. Devo fare questo? Michea risponde nella parte finale della prima lettura che abbiamo ascoltato, Michea risponde con quelle tre consigli in qualche modo, tre precetti. Uomo, ti è stato insegnato che cosa è buono, cosa è giusto, cosa va fatto davanti a Dio. Osservare la sua legge, osservare i suoi precetti, osservare i suoi comandi, fare ciò che è giusto, perseguire la giustizia e camminare umilmente con il tuo Dio. In una risposta unica, in questi tre brevi consigli, sono come riassunti il cuore della legge, il cuore anche, credo, della sapienza umana. Non vado qui a fondo, la giustizia, cos'è osservare la giustizia e come si fa bene. Per un impio israelita significava seguire fedelmente i comandamenti che Mosè aveva dato, che quindi Dio ha dato a Mosè e Mosè al popolo. Significava questo, rimanere fedeli nell'osservanza dei comandamenti, rimanere fedeli a questa alleanza, al patto di alleanza che Dio ha voluto stipulare con il popolo che Egli ama, con il popolo che Egli ha a cuore. E poi camminare, osservare la pietà, il culto, tutto quello che, diciamo, i comandi cultuali e rituali ti insegnano, osserva le feste, in una impostazione sociale, nazionale, fortemente teocentrica, osservare le feste, i rituali legati alle feste, con le offerte, con la partecipazione al culto pubblico nel Tempio di Gerusalemme o poi via via nelle sinagoghe delle varie città e dei vari paesi dello Stato ebraico, significava riconoscere a Dio ciò che è di Dio, dare a Lui ciò che gli è dovuto, anche le decime che si pagavano. Quindi in qualche modo delle tasse, delle offerte date alla religione, consegnate dunque alla classe sacerdotale e così via. Dunque dare a Dio ciò che è giusto, che tu gli devi dare, gli devi riconoscere, dare in termini di tempo, perché le feste scandivano e le feste rigorosamente segnavano il lavoro dal riposo. Il riposo è ciò che tu dai a Dio e dunque rendi a Dio il culto, dai una parte del tuo tempo a Lui e non lo sfrutti per trarre denaro, possesso né dalla terra né sfruttando gli schiavi né sfruttando gli altri uomini. Ti riposi da questo, dunque non tiri più il frutto, non sfrutti la terra o gli altri uomini, ma ti riposi e questo tempo lo dai a Dio. Dunque un alternarsi rigorosamente determinato tra ciò che puoi prendere per te e ciò che non devi prendere per te, ma devi lasciare, anzi lo devi offrire a Dio. E qui l'osservanza dei giubilei, qui l'osservanza dei vari anni di grazia, insomma, e così via. E poi camminare umilmente con il tuo Dio, c'è questo accenno al dialogo personale, alla pietà più intima, più personale, più raccolta, in cui si ricorda il dialogo che già Adamo aveva nel paradiso, in cui il Dio e l'uomo erano amici, in cui l'uomo però con umiltà riconosceva che Dio era sopra di lui e cercava di camminare, dialogare, un dialogo quasi familiare con Dio, un dialogo di amicizia, un dialogo di confidenza e di fiducia nel quale tu ti affidi a Lui dai le tue speranze, a Lui confidi i tuoi timori, le tue paure, i progetti che hai, le persone che ti sono care. In questo triplice consiglio del profeta c'è davvero il cuore della pietà, io credo di tutta la pietà umana, ma in modo speciale la pietà ebraica. E anche il Vangelo ci presenta una domanda, un altro signore, un giovane, che domanda, come Michea in qualche modo. Cioè si pone, Michea se lo pone quasi dentro di sé, il giovane va da Gesù a porgli la domanda. Siamo dinanzi dunque a un domandare. Domandare a chi? O alla coscienza, o a Dio, o a Gesù di Nazareth, è sempre un atteggiamento di ricerca che l'umanità, che questi Michea o quel giovane rappresentano tutti noi in realtà, che domandiamo, che cerchiamo. Beh, in realtà domandare a Dio, davanti a Dio, è più che ricercare con se stessi in solitudine, è veramente già porsi in un dialogo con colui che si riconosce un altro davanti al quale io mi pongo e se gli domando gli riconosco anche grandezza, autorità, superiorità. E dunque quando lì quel giovane va e dice, maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Che è la domanda che diceva Michea, cosa è gradito che io faccia? Come posso fare a capire se Dio gradisce il mio operare, il mio agire, il mio pensare, il mio camminare, il mio modo di vivere? Come faccio a saperlo? E questa volta però lo pone non a Dio, che è nei cieli, non alla sua coscienza, un dialogo con se stesso, no, lo pone a quell'uomo Gesù di Nazareth che lo riconosce rabbì, maestro, secondo una tradizione già consolidata nella storia ebraica. Quindi gli riconosce una certa autorità religiosa, sapienziale, è uno che sa di Dio. E allora io gli vado a porre a lui questa domanda, che è la mia domanda esistenziale, ma insomma Dio mi guarda ed è contento di me o non è contento di me? E chi di noi non si è posto questa domanda? Sana domanda, senza dubbio. E Gesù risponde più o meno come ha risposto Michea. Osserva i comandamenti. E Dio vi ha chiesto di osservare, perché Dio vi ha già manifestato nei comandamenti quali sono i suoi voleri. Dio vuole che così viva l'uomo sulla terra. E dunque lì, in quelle parole, in quelle 10 parole, che sono il riassunto, il compendio di tutta la vita etica, di tutta la vita umana e anche della vita religiosa, perché la prima parte di quel codice riguarda la vita religiosa, bene, tu sai come ti devi comportare perché Dio te l'ha fatto conoscere, te lo ha manifestato. Puoi star sicuro, appoggiati su quella legge, su quelle volontà che ti sono già state manifestate. E tu lo sai, e questo farà la saggezza del popolo e questo ti darà la vita eterna, cioè Dio sarà contento un giorno quando ti presenti a Lui dopo la morte e Lui ti accoglierà perché tu avrai osservato le sue parole. Ma c'è di più. Ecco la novità che forse quel giovane non capisce di primo acchito totalmente, che forse non sa misurare completamente, però probabilmente in un empito del cuore, in uno slancio dell'animo, in un desiderio che lui c'è, che è più forte di lui, fa un'altra domanda. Che cosa mi manca? Questo l'ho già fatto, questo lo so già. Appunto, abbiamo studiato i profeti, abbiamo studiato la legge, e come tutti i pii israeliti, i suoi genitori l'avranno portato, scusate l'improprio paragone, diciamo al catechismo, a quello che loro avrebbero chiamato il catechismo, cioè a un cammino di iniziazione alla legge, che poi tutti i ragazzi, i maschi, facevano attorno a 12 anni, poco più, poco meno, quando erano iniziati alla legge e alla lettura, alla meditazione della legge di Dio, la legge ebraica. Questo lo so già, sono andato già dai miei rabbini, dai miei maestri, e conosco e so che devo fare questo, ma mi manca qualcosa. Che cosa mi manca? È ovvio che se chiede che qualcosa gli manca, intuisce che c'è dell'altro, ma non sa ancora che cosa è. Forse noi oggi, e alla luce della risposta di quello che ha detto Gesù, potremmo dire chi è che gli manca, non che cosa è che gli manca. Perché Gesù allora accetta la sfida, accetta quel desiderio, accetta quella domanda e in realtà gli dice: beh, ti manco io. Ti manca che il centro della tua vita diventi io. E allora lascia ogni cosa per scoprire di più. Se vuoi davvero di più, se vuoi essere cioè perfetto, dice lì, abbandona, vendi, disfai, disfatti di ogni cosa, poi vieni e segui me. Vieni e segui me. È Gesù la vita eterna? No. La vita eterna l'ha già, i comandamenti, ma c'è di più: un'amicizia, un amore che direi per il quale tutto si può giocare, mettere in gioco, dare. Allora Dio vuole, torniamo a Michea, Dio vuole i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti, anche i sacrifici dei tuoi figli. No, Dio vuole te, il tuo cuore, ma vuole che il tuo cuore si unisca, la tua vita si unisca al Figlio suo incarnato, a Gesù, che tu, Lui, riconosci Signore, Signore della tua vita. E se è il Signore della tua vita, ti metti alla sua sequela, sei totalmente dietro di Lui, segui completamente Lui perché hai scoperto il centro, la perla. Gesù dice in una sua parabola: hai scoperto la perla preziosa, per cui vendi tutto per comprare quella perla preziosa che è la ricchezza più grande. Sappiamo, abbiamo sentito cosa fa il giovane, ma sappiamo perché conoscete, conosciamo molto bene dalla vita di Antonio, scritta da Atanasio, che queste stesse parole risuonarono quel giorno in una chiesa di Alessandria. E quel giovane, un altro giovane che da un po' di tempo, dopo la morte dei genitori, comincia già da alcuni anni, si faceva delle domande. Anche lui si chiedeva, anche lui si interrogava. In una città ricca, una città, una grande capitale dell'antichità, colta, in una città dove c'erano maestri, una città dove era rinomata per la sapienza, c'erano scuole, vere e proprie scuole, dove si insegnava la filosofia, il saper vivere, dove tanti maestri erano pronte a dare la loro cultura, il loro sapere, e tante famiglie facoltose mandavano i propri figli perché si formassero. E poi questi figli delle famiglie facoltose formate nelle scuole filosofiche di allora, diventavano le guide della città, diventavano i nuovi magistrati, le nuove, diciamo, chiamiamolo così, i nuovi politici, i nuovi dirigenti di quella città. Ebbene, qualcosa di nuovo succede ad Antonio, che proviene da una famiglia anche lui facoltosa e che facilmente sarebbe potuto essere alunno, per così dire, discepolo di uno di questi maestri delle scuole. Ed in realtà si cominciava a formare già anche una grande scuola, un didascaleion cristiano di ad Alessandria. Ma Antonio, come ho letto nella colletta, Antonio ha un'intuizione veramente radicale, veramente nuova, apre, come ho detto nella colletta, un nuovo modello di vita, non nella città, ma del tutto fuori la città, non per così dire in un maestro che ti avrebbe introdotto nella classe dirigente della città, ma un altro maestro, un maestro interiore. È vero, Antonio diventa padre di altri giovani, ma non sarà mai maestro come lo erano quegli altri maestri delle scuole filosofiche. In realtà sarà un anziano che accompagnerà nel dialogo i giovani col maestro vero, con l'unico grande maestro, il Cristo. Sarà uno che cercherà di arginare le eventuali deviazioni dei giovani dall'unica grande strada, dalle illusioni, cioè le tentazioni, dai pericoli che nella mente e nel cuore dell'uomo si possono insinuare nel momento che l'uomo si ritira in solitudine, nel momento che l'uomo si dà alla penitenza e alla ricerca interiore e al dialogo interiore con questo maestro, sì, invisibile, sì, che ha lasciato gli scritti, che ha lasciato una chiesa, cioè una comunità istituzionale visibile quale punto di riferimento, e che pure diventa un maestro dell'anima, un maestro con cui tu puoi dialogare interiormente, la chiesa, i vescovi, quello di Alessandria e poi via via i vari vescovi di questi luoghi del deserto saranno sempre punti di riferimento normativi per la vita di questi grandi e numerosi migliaia di monaci che si ritireranno a vivere nel deserto. È vero, ma in realtà questo, nonostante i punti di riferimento, nonostante i punti chiave, i punti certi, Antonio sarà maestro, e via via quelli dopo di lui, sarà maestro nel capire che la lotta non è esclusa, anzi è nella lotta che si va andando nel deserto, che lottare contro le illusioni, i falsi sogni, la falsa immagine di sé, tutte che Antonio chiamerà giustamente tentazioni, perché è un connubio, un miscuglio tra false proiezioni di sé che l'uomo crea da se stesso e proposte che gli vengono dall'esterno, dal demonio, da Satana, in un miscuglio tremendo, in una miscela veramente esplosiva che cercherà in tutti i modi di fare deragliare il monaco Antonio dalla sua primitiva fedeltà, dal progetto. Lascia tutto, sì, davvero, egli vende tutto, come sappiamo da Atanasio, vende tutto, mette da parte una piccola cosa per la sorella e lui va, si mette a lavorare, si mette lui a dovere sostentarsi e il resto lo darà sempre e continuamente ai poveri rispetto a quello che egli guadagnerà. Ma soprattutto, dicevo, entra nella lotta, per questo è l'abate, cioè il padre, e noi lo veneriamo come padre. Cioè un punto di riferimento, un punto certo, perché nella sua vita, perché nella sua esperienza concreta ha provato. Insomma, non è stato uno che ha soltanto pensato, meditato, riflettuto. No, abbiamo sentito, ha inaugurato un nuovo modello di vita. C'è concretezza. Ha imparato dalle cose concrete che ha vissuto e sperimentato la sapienza e la sequela radicale del Cristo. E dunque le le tentazioni, le lotte contro le false illusioni, il falso sé, gli inganni che noi uomini ci facciamo da noi stessi, come ce la raccontiamo, come ci giustifichiamo, come tentiamo continuamente di metterci l'anima, la coscienza a posto con le mille autogiustificazioni. Di tutto questo Piazza Pulita in un colpo solo e continuamente, giorno per giorno, fino alla morte. Chi di noi ha un minimo di coscienza vera, coscienza semplice, chi ancora di noi conserva un minimo di lucidità, sa quanto questo è difficile, sa quanto combattere contro le illusioni e contro le false proiezioni di noi stessi e contro le autogiustificazioni è veramente difficile. Ecco perché lo guardiamo come un gigante, lo guardiamo come un uomo straordinario che nella fedeltà fino alla morte, fino alla vecchiaia, ha saputo davvero essere grande, Antonio il Grande, perché ha saputo rimanere fedele a questa umiltà, a questa semplicità di dialogo con Dio, di fedeltà al Vangelo. E dunque è vostra gloria, cari cittadini di questi diaci Sant'Antonio, è vostra gloria averlo eretto a patrono, a maestro di vita, a protettore, a colui che vi accompagna nelle famiglie, nella vita quotidiana, nella vita privata come in quella pubblica, che vi accompagna, perché davvero egli è un modello di sequela evangelica. Lo è per i giovani, ai quali indica radicalità. E dunque, perché no, alcuni li avete già dati, il parroco è tra questi, come giovani che si consacrano completamente al Cristo. Che ne vengano altri da questa città, nel sacerdozio diocesano o in qualunque altra forma di vocazione radicale, netta, di donazione totale al Cristo nella Chiesa. Che ne vengano altri, pregate che ne vengano altri. Invochiamo Antonio perché ne faccia sorgere altri in questa città. Ma è anche modello per le famiglie, è modello per gli anziani, modello di instancabile lotta, di coraggio, di fiducia. L'umiltà significa conoscere i propri limiti e le proprie debolezze. Se Antonio diventò un uomo forte, non fu perché non ebbe tribolazioni, non fu perché, diciamo, non ebbe problemi, per esprimerci con un termine moderno, non ebbe difficoltà, no, li ebbe, conobbe i suoi limiti, conobbe le cadute, conobbe le tentazioni, ma li seppe porre e rimettere con fiducia nelle mani del Cristo che tutto può, che lì lo chiamò, a lui rimise la sua vita. E non dovete forse fare voi così anche giovani famiglie, anche anziani, che conoscete e conoscerete le difficoltà, i limiti del marito e della moglie, i limiti verso l'educazione dei figli, dove spesso un genitore non sa che pesci prendere, ha difficoltà, i limiti dell'età che avanza, i limiti della malattia, non ci sono risparmiati, come non furono risparmiati ad Antonio, come non furono risparmiati a Cristo. Ma con Antonio e soprattutto con il Signore Gesù guardiamo al Padre Celeste, a Lui rimettiamo e a Lui chiediamo la forza e a Lui in Lui gettiamo ogni nostra preoccupazione, camminare umilmente con il tuo Dio. Con Lui vogliamo camminare perché sappiamo che Lui vi ha chiamato a far famiglia, famiglia cristiana, a celebrare il sacramento del matrimonio. Lui vi ha chiamati anche talvolta a patire la vecchiaia che è già una forma di limite, di malattia, una mezza malattia per così dire. O chi è nella malattia del corpo, qui con la forza del sacramento dell'unzione degli infermi portiamo avanti il nostro limite della carne, insieme a Cristo, e Lui ci dà la forza. E dunque impariamo da Antonio la lotta e la fiducia, la capacità di non scoraggiarci, anzi, Lui, come tutti poi i padri del deserto, ci hanno insegnato che tristezza e sconforto sono tentazioni, non sono cose alle quali ci dobbiamo umori, atteggiamenti, stati d'animo alle quali ci dobbiamo abbandonare perché non ci possiamo far nulla. Perché la vita è così difficile, che colpa ne ho se mi abbandono alla tristezza, se mi abbandono allo sconforto, anzi, è normale. Antonio direbbe, come nei suoi lunghi scritti suoi e dei suoi discepoli, non è così, è un errore. Tristezza e sconforto li devi rinnegare, perché devi rinnegare te stesso. Non lasciare la tua anima alla tristezza, perché quando è nella tristezza è facile preda del demonio. Quando è nello sconforto è facile preda delle tentazioni. Rinnega te stesso e rinnegati soprattutto quando sembri, quando le avversità vorrebbero abbatterti e tu vorresti cedere allo sconforto e alla tristezza. Rinnegati lì. Ma rinnegarsi vuol dire affidarsi a Gesù, vuol dire invocarlo, vuol dire alzare gli occhi e dire: Signore, vedi che sono debole. E addirittura, proprio ora che sono debole, ho un problema, ho ancora una nuova difficoltà, ho un nuovo guaio da affrontare. Sostienimi tu, nelle tue mani mi affido. Questo ci ha insegnato Antonio e tutta quella infinita schiera di uomini e donne, padri e madri del deserto, a cui egli idealmente, per così dire, ma anzi concretamente, ha dato origine lì, nell'Egitto e poi nella Siria e poi nell'Antico Oriente, dove i suoi discepoli si sono sparsi e così hanno seguito le vie del Vangelo. Che questa città, che questa comunità cristiana che è in Asci Sant'Antonio, abbia l'esempio da Antonio e la forza dallo Spirito Santo per combattere con coraggio tutte le difficoltà, le angustie che la vita ci riserva. Così sia.